bene, ecco, sempre quel rispetto che non hai superato, no? L'intimità del bene, ma con rispetto per la persona, sempre la persona. Quindi evitare l'egoismo, evitare quel dire sempre io, e soprattutto, ripeto, evitare la mancanza di rispetto. Per piacere, no? Cosa pensi, cosa dici, se... Ecco, queste sono forme che naturalmente possono essere anche formali, certo, allora è inutile usarle, ma possono essere espressive di un amore attento e rispettoso. Noi, noi facciamo, ecco, decidiamo, no? La prima chiesa, le prime comunità cristiane, sapete come si identificavano? Dicevano: lo Spirito Santo è in noi. Questo sarebbe proprio il massimo. Lo Spirito Santo è in noi, ecco, decidiamo di fare questo. Allora, ok. Questa sarebbe la formula giusta. Lo Spirito Santo è il soggetto. No? Lo Spirito Santo è lo Spirito di Gesù. No? Lo Spirito Santo è in noi, abbiamo capito questo, pregando, riflettendo, dialogando. Lo Spirito Santo è in noi. Una seconda nota, quindi, per arrivare a questo noi occorre il dialogo, la nota del dialogo. Solo dialogando possiamo comprenderci, possiamo capirci. E il dialogo è fatto di che? Di che è fatto il dialogo? Come?
Chiamata
e risposta. Parole. Meglio.
Parole.
Dopo, secondo punto quello. Primo punto.
Ascolto.
Il primo punto del dialogo si chiama ascolto. Noi siamo abituati subito a parlare. E anche nel rapporto con il Signore, la prima cosa, o la cosa più importante, non è che parlo io. Ma la prima cosa nel dialogo della preghiera è che parli lui e che io ascolti. Infatti la preghiera di Israele come comincia? Ascolta Israele, Shema Israele, no? Perché se lui, Gesù come si chiama? Uno dei nomi questi giorni, eh? Emanuele. Ma si chiama anche il verbo che vuol dire? La parola, lui è la parola, non le parole, la parola è un'altra cosa. La parola è noi, se lui è la parola, l'atteggiamento nostro è l'ascolto. Lui ci parla. E se volete si collega al primo punto, no? Lo Spirito Santo è noi, noi in ascolto dello Spirito, se vogliamo essere una coppia cristiana, una famiglia cristiana. Quindi il dialogo è fatto di ascolto ed è fatto anche di risposta, certo. Il Signore ci interpella, no? In fondo, no? Ci provoca. Quindi è fatto di risposte, ripeto, sia dei due con il Signore singolarmente, sia comunitariamente con il Signore, e sia dei due tra loro. Insomma, i dialoghi qui si intrecciano. Poi il dialogo con i figli, il dialogo con gli altri, insomma, la vita, il dialogo è una parola veramente grossa e impegnativa. Per ascoltare e parlare, che quali virtù ci vogliono? Pazienza, una virtù importantissima che è proprio necessaria, l'umiltà. Ascolto umile vuol dire che quello che dici te è importante, io lo prendo sul serio. L'altro comincia a parlare, ho capito tutto, sì, non hai capito niente, aspetta. Quante volte facciamo una scoperta e quando l'altro, se abbiamo un attimo di pazienza, l'altro ci dice una cosa che io non avevo pensato, ho pensato il contrario, no? Fammi parlare un attimo, no? Quindi l'umiltà, no? L'umiltà, la pazienza, no? L'ascolto, eccetera. E quindi poi ci vuole anche nel dialogo, perché funzioni, alla fine cosa ci vuole? Il saper perdere anche, o quantomeno saper accogliere, l'altro mi mette in crisi, vuoi non vuoi, perché è difficile, la penso uguale a te, solo gli innamorati proprio quelli esaltati, è esattamente uguale, ma quella chiaramente è fuori della realtà, no? Marito e moglie sono due persone, due teste, due culture, due esperienze, due sessualità, e quindi ci sono diversità, no? Allora, quando io mi trovo di fronte alla diversità, o l'accolgo, gli faccio spazio, rinunciando a qualcosa di mio, oppure mi oppongo e dico no, guarda, ma io ti dico che, va bene, e l'altro che deve fare? E l'altro risponde, alla fine sarebbe importante che ognuno rinunciasse a quella parte di sé che è meno vera e che l'altro mi sta richiamando. Ecco, beh, il dialogo è facile dirlo, per quello succedono i divorzi, no? Ovvio. Il dialogo è il termometro forse dell'amore, no? Dove dialogo non vuol dire che io capisco tutto, sì, noi sempre d'accordo, ok, no, ci sono dei momenti in cui io non capisco, va bene, la Madonna, avete ascoltato, in questi giorni non capiva. Non capire fa parte del mistero. Non capire, allora oggi non capisco te e forse tu non capisci me, ma io penso e credo che domani ci capiremo. E io ho pazienza, anche tu. Questo fa parte del dialogo, no? Il dialogo vuol dire basta chiacchierare, si capisce. A volte si capisce che non si capisce, quindi calma, accettiamo il mistero. Questa è la pazienza, no? Io amo te, accetto te, anche se non ti capisco. Non so, ma immaginate Maria, Giuseppe, che vede Maria incinta e Maria sembra che non abbia detto nulla. Come la mettiamo? Giuseppe ha avuto gran pazienza e la Madonna ha avuto coraggio. La Madonna ha ritenuto opportuno di non comunicare, almeno sembra che non abbia comunicato, una cosa importantissima che riguardava Giuseppe. Però lei ha ritenuto opportuno di non comunicarlo, probabilmente perché diceva una cosa che viene da Dio, se la dico io forse la dico male, ci pensa il Signore, no? E poi Giuseppe è bravo, lo capisce. Non è necessario chiacchierare, noi oggi... E Giuseppe capisce? Sì, fa il suo ragionamento, molto bello. Dice, io qui della Madonna mi fido e non dubito, molto bello questo, no? Però i fatti sono questi, ci sarà qualcosa che viene dal Signore, e io cosa faccio? E io invece di pubblicizzare la cosa voglio lasciare, no? Mi ritiro. E arriva finalmente, no? Da parte del Signore, niente meno, il chiarimento. E il dialogo bello, no? Riprende in maniera perfetta. Vedete che c'è un dialogo umano e divino allo stesso tempo, no? Si intrecciano, perché noi siamo un mistero più grande delle nostre parole, delle nostre idee. C'è bisogno di questo Spirito Santo che entri in gioco. E noi dobbiamo avere umiltà e pazienza, come dicevamo. Non solo per capire l'altro, ma anche per capire lui. Terza nota è il dono di sé, no? Il dono di sé, che contiene la disponibilità, il servizio umile e generoso, superando la possessività, la pretesa di avere, di avere l'ultima parola, di farsi servire, o di pensare solamente a se stessi, al proprio piacere. Si potrebbe vedere anche il rapporto sessuale, probabilmente, no? io cosa cerco? È importante questo, no? Ma tutta la vita cosa io sto cercando? L'altro è strumento al mio piacere, è sfruttamento, no? Io sfrutto l'altro, oppure sono io che cerco di donarmi al massimo, di servire, di mettermi a disposizione, di mettermi in gioco. Ecco, il dono di sé. Quarta nota, la gioia, no? Perché se il rapporto tra marito e moglie, se il rapporto con i figli, se non è vissuto nella gioia, allora che ti sei sposato a fare, no? Che senso ha? L'amore è collegato alla gioia. Vi dico queste cose perché la vostra gioia sia piena, la gioia. Dio ama chi dona con gioia. La gioia del donare, la gioia dell'amare, la gioia di servire. Quella gioia profonda, no? Che nessuno ci può togliere, che è diversa dal piacere. Gioia e piacere sono due cose diverse, molto diverse. Piacere, io mangio, consumo, io dormo, io cerco quello che mi piace, eccetera. Invece la gioia è frutto del donarsi. No, è frutto del servire con amore, si intende. Quinta nota, la fortezza, che è la capacità di saper soffrire. La fortezza è una virtù, insomma, che non si vede facilmente in giro, come la pazienza. La fortezza è proprio questa capacità di tenere le cose quando non si capiscono, quanto sono difficili, e non pensare subito allora andiamo al peggio. Quella è l'idea più istintiva, più banale, più negativa, e la peggio che può venire. C'è un problema, va bene, fa parte della vita, c'è una sofferenza, ok, come posso affrontarla, come possiamo affrontarla? Questo è il punto. Quando due stanno litigando, no? E stanno al limite, no? Vengono consultati, io qualche volta sento, no? Questa coppia viene e dice ah, ma siamo ai limiti, basta, e l'uno dice una cosa e l'altro dice l'opposto, e si vede che stanno litigando. Io quando ero più giovane, stavo ascoltando, no? Dico chissà quando si saranno scaricati, poi tutto, e invece non è vero niente. Quando sono scaricati ancora rimane qualcosa da dirti, e si sono comunque date le botte grosse, eh? E magari si sono quasi ammazzati. No, io la prima cosa che dico, scusate, avete voglia di andare avanti oppure volete finire? Perché se vogliono finire che perdiamo tempo, se volete finire io non, insomma, fate voi, non c'è bisogno. Se invece volete sul serio affrontare, superare, allora io d'accordo, ne parliamo. Allora cosa vuol dire? Che bisogna parlarne in termini positivi. Che vuol dire? Che per esempio uno non accusa l'altro, casomai accusa se stesso. Qui c'è un problema, io ho questa responsabilità, ok, questo va bene. No, qui c'è un problema, colpa sua. Se ognuno fa così, qui peggioriamo la situazione. Questa non è fortezza, questa è debolezza. La debolezza di uno che invece di vedere bene le cose, mettendosi in discussione, vuole accusare, come faceva Adamo ed Eva, no? Quello è il giochetto da bambini, basta dire colpa sua, e l'altro dice uguale, e il gioco sappiamo come va a finire. La fortezza, la capacità di dire, di sapere accettare una critica, per esempio, ma guarda che tu hai fatto così, se l'altro è forte dice oh, ma un po' di ragione ce l'hai, e io ti devo chiedere proprio perdono, e grazie che me lo dici. Se uno risponde così, certo che l'altro può anche approfittarsene, ma normalmente, questa è una bella provocazione perché l'altro faccia altrettanto, no? Sì, ma anch'io non è che sono un santo, o no? Ecco la fortezza, la capacità di accettare, di autocriticarsi, di auto non nel senso di autodemolirsi, ma dire io sono, ho le mie responsabilità, forse anche tu. Quindi la fortezza, la capacità di saper soffrire. La sesta cosa, la verità, cercare la verità che è al di sopra di me, al di sopra di te, al di sopra di tutti. La verità si chiama Gesù Cristo, nessuno di noi è Gesù Cristo, no? Cercare, vogliamo cercare la verità, vogliamo dirci mezze verità o addirittura bugie, verità apparenti, bugie, falsità. La verità, ma cosa stai? Tu non hai fatto mai questo, tu sei sempre così, questo è una bugia, non è vero. Qualsiasi persona, non è vero che una persona sbaglia tutto, mai. Come non è vero che una persona indovina tutto. Allora stiamo attenti. La verità è una cosa seria. E non dobbiamo immaginare che io ce l'ho in tasca e l'altro invece non c'ha nulla. Davvero cerchiamo insieme, anche qui umilmente, la verità. La verità. E verità io la metto insieme anche con fedeltà. Perché se io ti ho detto prendo te per sempre, santo Dio, questa parola è o no? Non è che faccio un affarino, dico va bene ti pagherò e poi non mantengo, vabbè, male, però insomma dire io prendo te per sempre e poi ti mollo, beh questo è pesante, tanto. La fedeltà, ma dov'è? Io, come dice la formula del matrimonio?
Noi abbiamo quella vecchia.
Quella vecchia?
Io accolgo te.
Accolgo te, sì.
Io prendo te come mio sposo.
Mio sposo, poi?
Prometto di
esserti fedele, poi? Fedele.
Sempre.
Sempre, poi?
Nella gioia e nel dolore.
Nella salute e nella malattia. Quando ti capisco, quando mi piaci, quando mi sei antipatico. Perché russi, perché non pensi come me, perché sei questa, perché c'è quella. Beh, deve essere pesantino, io penso, non so, non so bene io le cose qui. Eh sì, la parola data, soprattutto quando impegna una persona, o ci si impegna con una persona. Noi non possiamo giocare. Un ragazzo mi diceva, una ragazza ha giocato sui miei sentimenti per 2 anni, io non so la storia, mettiamo che fosse, è bruttissimo, no? Sui sentimenti non si gioca, sulla vita tanto meno. Gioca per conto tuo, ma no? Coinvolgere l'altro. La fedeltà. Se hai detto quello, ti prendi tutte le conseguenze, e con gioia e con amore. La fedeltà, guardate, è molto più bravo chi è fedele di chi è infedele, o no? Perché sembra il contrario oggi, no? Il furbo intelligente è quello che si permette, poi facendo discorsi stupidi, se uno si vede, se uno va a vedere. Il fedele sarebbe lo stupido, no? Ah, se tu capisci niente. Attenzione, non sto parlando della fedeltà per la fedeltà. Senso, no? Devo essere fedele, però sto sopportando la cosa, non ha senso ovviamente. Sto portando la mia storia che ha lati oscuri, lati difficili, lati di sofferenza, e però guardando un attimo indietro, se li porto bene, vedo che questi momenti difficili e sofferti sono quelli che fanno maggiormente crescere, o no? Eh sì. Ricordo una persona che diceva, è venuto qui al santuario e mi diceva, vengo qui a ringraziare il Signore perché mi ha regalato il tumore. Scusi, cosa ha detto? Vengo qui a ringraziare il Signore che mi ha regalato il tumore. Ma lei non... Come, mi spieghi? Io prete, dico, mi spieghi? Sapete come ha spiegato? Sì, perché non è che io dico questo dopo 2 giorni, dopo anni, no? Dopo un lungo processo, perché io mi sono ribellato, eccetera, eccetera, però poi ho capito che attraverso il tumore io ho cambiato la vita. E prima, e se non avevo il tumore, io continuavo a essere la solita egoista, cretina che non capiva niente. Adesso comincio a capire gli altri, comincio a sapere cose della vita, comincio a spenderla bene, non per le mie fesserie. Penso che è una bella testimonianza questa, no? Addirittura la madre arrivava a chiedere della sofferenza. Proprio perché, non perché è masochista, no, ma perché noi impariamo le cose anche, forse soprattutto attraverso la sofferenza. E allora prendiamoci almeno quella che ci manda il Signore o quella che il Signore permette, e sappiamola valorizzare, visto che soffrire in ogni caso dobbiamo, tanto vale soffrire bene, no? E cercare di capire, ma dietro questa sofferenza, dietro questa incombe, cosa c'è? Ecco, qui viene fuori una persona robusta. E l'ultima nota sarebbe la lode. Benedite, ringraziate, lodate, perché tutto è grazia, perché tutto il Signore ha predisposto, lo diciamo alla fine di un anno, tutto il Signore ha predisposto quest'anno perché io potessi crescere, e io ho approfittato chissà in minima parte, ma se avessi approfittato tutto sarei veramente un uomo, un santo, non che senza peccati, ma insomma più aperto agli altri, più capace di amare, appunto, di voler bene, di testimoniare il Vangelo. Ecco, allora questo è il noi, il dialogo, il dono di sé, la gioia, la fortezza, la verità, la fedeltà, la lode. Va bene? Mi sembrano le note che secondo me possono aiutarci a cantare il canto, fare la sinfonia dell'amore, come dice il tema, no? A cantare insieme l'amore che il Signore ha messo nei nostri cuori. E l'amore che il Signore ha messo nei nostri cuori si chiama Spirito Santo. Attenzione, l'amore di cui parliamo si chiama Spirito Santo, cioè non è roba nostra. Lo Spirito Santo è noi, certo, anche con la nostra collaborazione, ma il soggetto principale di questo amore così non è roba nostra. Ecco perché dobbiamo pregare e pregare tanto e pregare sempre, ovvio, perché solo pregando personalmente insieme accogliamo lo Spirito del Signore che ci consente di fare questo percorso o di cantare questa melodia. Io volevo dare un suggerimento, se credete. Adesso c'è ancora uno spazio intorno a ripetere l'invito a fare scendere, no? Alcune cose che riteniamo importanti, forse una o forse un'altra cosa di quelle che non abbiamo detto, non so, ma usate questo spazio per favore di silenzio, andate a pregare da qualche parte, no? E se volete, diciamo, un suggerimento, potete leggere il Cantico dei Cantici. Conoscete il Cantico dei Cantici? Cioè, avete la Bibbia, sì? No, la Bibbia dovrebbe portartela sempre. Allora, comunque l'avete in stanza, forse, non lo so. Ecco, il Cantico dei Cantici, perché forse noi non lo conosciamo, no? E ricordate che i grandi mistici conoscevano e commentavano il Cantico dei Cantici. San Giovanni della Croce, Madre Speranza, molte espressioni nelle sue preghiere del Cantico dei Cantici. E due persone comunque si vogliono bene che non usano il Cantico dei Cantici, ma che cantico è? Cantico dei Cantici è un'espressione ebraica per dire che cosa? È il superlativo, sarebbe il canticissimo, sarebbe, no, per intenderci. Il cantico per eccellenza. Quando si fa il Cantico dei Cantici vuol dire il cantico per eccellenza. Il canto dell'amore, sente, la melodia di cui parlavamo. E lì ci trovate tutte le note che abbiamo, di più, meglio dette. Vedete un po', per ritrovarvi, state attenti che si parla allo stesso tempo dell'amore umano e dell'amore cristiano, proprio va letto con le due angolature, no? È evidente che non è un poema erotico, ma non è neanche un poema così simbolico nel senso che parla solo di chissà quale amore platonico, no, parla dell'amore umano l'amore cristiano incarnato, il verbo si fece carne, no? Lo schemino, molto semplice per leggerlo, sarebbe le tre fasi di questa sinfonia: la prima parte, il primo tempo, la prima battitura andante o molto mossa, se volete, l'innamoramento, tutti pare, no? Lei è una meraviglia, e quell'altro tu proprio, no? La fase di innamoramento. La seconda fase è la fase della crisi, quindi una specie, come possiamo dire in termini musicali, io la musica non è che la so molto, non lo so quasi per niente, quindi un tempo proprio andante, un tempo cioè, di riflessione, un tempo quasi un po' adagio, sì, ecco in cui veramente si riflette, oppure anche quella musica che è un po' stonata, sembra stonata, no? Che richiama la difficoltà, il contrasto. Ecco, il momento della crisi, lui perde lei e lei perde lui, sembra che si sono spersi, no? E cosa fanno? Andate a vedere. Terza cosa, terzo tempo, è il tempo dell'esplosione conclusiva, del compimento dell'amore. Il finale della sinfonia, che è un finale trionfale, no? Trionfale vuol dire che veramente chi ha superato la crisi dice: ecco, finalmente l'amore è questo è amore, l'amore maturo. 50, 60 anni di matrimonio, ne abbiamo passati, ne abbiamo viste, e adesso abbiamo capito. Che bello! Ecco, provate a vedere, può essere un bel aiuto, sempre tenendo sulle orecchie le parole di Gesù, no? Perché l'Antico Testamento va letto con la chiave di Cristo, no? La chiave di Cristo, con il Vangelo, che è il punto vertice, diciamo, no? Della rivelazione. Provateci. Bene, ci vediamo alla preghiera alle 18.